Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Pace bene carissimi, eccoci ancora per la consueta incontro sulle pillole di spiritualità. Iniziamo come sempre in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sede della Sapienza, prega per noi. Essendo nel mese di maggio, mi è sembrato appunto opportuno iniziare con una preghiera mariana. Ritorniamo alla nostra catechesi sulla vita cristiana e sul sviluppo ordinario, e stavamo parlando della purificazione attiva delle potenze. Vediamo ora l'odorato. È il senso meno pericoloso, quello che pone minori ostacoli alla nostra santificazione. Tuttavia è opportuno mortificare anch'esso rendendolo docile a due estremi. A tollerare i cattivi odori quando la carità o la convenienza lo esigono, ad esempio quando si visitano i poveri o ci sono degli ammalati particolarmente magari anche sporchi, quando ci troviamo in una situazione di ripugnanza magari data anche dall'odore che si sente dalla persona, poi possiamo cambiare anche solo il pannolino di un bambino, no? E la seconda, ad esempio, rinunciare all'uso di profumi sulla persona nell'abitazione o nelle lettere, i quali, benché non costituiscano peccato, denotano tuttavia sensualità, soprattutto nelle persone consacrate a Dio, che devono tenere come norma inderogabile proprio quello di stare attenti a queste cose. Mi spiego, perché detta così può sembrare appunto assurda, no? Allora, non è che si condanna giustamente il deodorante, non si condanna il sapone, non si condanna niente di questo, però capite che ci può essere anche qui, come in tutte le cose, di fatto uno spreco di soldi, uno spreco di denaro. Facciamo un esempio: se voi doveste sentire trovare una suora che profuma di pulito, siete contenti, ma se capite che quel profumo è un profumo che ti costa 400 euro la bottiglietta, capite che è un po' diverso. Vediamo la gola. Il senso del gusto, a motivo della sua immoderata ansia di mangiare e di bere, può costituire un ostacolo alla perfezione della vita, e va quindi regolato. L'immortificazione di questo senso prende il nome di gola. Secondo San Tommaso d'Aquino, la gola è un appetito disordinato di mangiare e bere, è uno dei tanti vizi che si oppongono alla virtù della temperanza. Dio pose negli alimenti materiali una certa soddisfazione al fine di garantire la funzione nutritiva necessaria alla conservazione dell'individuo. Per sé, quindi, senza tale piacere non costituisce nessuna imperfezione, anzi, sarebbe una deformità fisiologica non sentirlo. Però dopo la caduta originale, l'appetito concuscibile, come già dicemmo, è stato sottratto al controllo della ragione e tende ad evadere dei gusti giusti limiti. Quando ciò avviene, abbiamo il peccato. Allora, spieghiamoci. Non è giustamente il mangiare, o il mangiare anche cose buone. Il problema è quando la gola, cioè quando noi abbiamo questa esigenza non sana di continuare a mangiare, o di mangiare sempre solo prelibatezze e ricercatezze. Che ripeto, se nella normalità io mangio regolare, normale, senza nessun problemi, non ci sono sicuramente nessun tipo di peccati, no? È quando poi appunto la gola entra con un eccessivo uso del cibo, e questo appunto ci può aiutare anche proprio per la mortificazione, no? Ci può venire in aiuto ciò che diceva appunto le cinque maniere secondo San Gregorio, che ci dice che si può incorrere nel vizio della gola mangiando fuori orario senza necessità, mangiando con troppo ardore, ricercando solo cibi squisiti, preparati con eccessiva raffinatezza e mangiando eccessivamente. Vedete che poi di fatto c'è, in questo caso appunto, il pericolo che si entri nel peccato della gola. È peccato mortale quando si antepone il diletto a Dio nei suoi precetti, ad esempio quando si viola un precetto grave per il piacere di mangiare e di bere. Ad esempio, oggi è una giornata di digiuno, io proprio per il gusto di mangiare io mi faccio una bella mangiata. Capite che allora va contro un precetto. quando si causa volontariamente un grave danno alla salute, se io ho una determinata malattia e tra virgolette non mi importa di quella malattia e mangio continuamente, di fatto creandomi proprio quella voglia eccessiva, no? Di mangio, e rischio anche di, in un certo senso, di suicidarmi. Ad esempio, quando anche si perde l'uso della ragione, per modo di dire, quando uno si ubriaca. Non c'è nulla di male nel bere un bicchiere di vino, c'è del male a bere una bottiglia di vino. Quando suppone un grave sperpero di beni materiali, no? So che c'è comunque qualche persona che vive nelle difficoltà e io spreco il cibo buttandolo proprio via. Siccome è un vizio capitale, la gola dà origine a molti altri vizi. Difatti l'intelletto, tenebrato dalla pesantezza del cervello dovuta all'eccessivo bere e mangiare, perde il controllo dei nostri atti. San Tommaso, citando San Gregorio, ricorda le seguenti principali figli della gola: torpore o stupidità dell'intelletto, disordinata allegria, dalla quale seguono grandi imprudenze, eccessiva loquacità, grossolanità, volgarità e lessuria di impudicizia. Inoltre l'eccesso del mangiare nel bere danneggia l'organismo, impoverisce l'attività fisica, impoverisce l'affettività, degrada i sentimenti, distrugge la pace nelle famiglie, minaccia la fondamenta della società, rende capace l'esercizio di ogni sorta di virtù. Pensiamo all'alcolismo, che porta addirittura anche a rovinare intere famiglie, no? Per cui, per combattere il vizio della gola, proprio ci sono dei rimedi, che appunto è quello di mangiare con regolatezza, non cercare sempre solamente la prelibatezza, la raffinatezza, non mangiare fuori dagli orari, perché questo ci aiuta poi anche a vivere più serenamente il nostro rapporto con il cibo, no? Pensiamo anche come in eccesso il cibo ci può portare in due posti, no? La bulimia e l'anoressia, che non sono naturalmente peccato nel senso strettissimo del termine, ma diventano sicuramente delle patologie cliniche. Il tatto, che è il senso più grossolano, è anche di fatto il più pericoloso. È necessario quindi esercitare su di esso un'oculata vigilanza, onde evitare le funeste conseguenze che ne potrebbero derivare. Ricordiamo che qui si riferisce ad esempio alla lussuria. Qui ci occuperemo soprattutto di quel che si riferisce alle penitenze e alle mortificazioni. San Vincenzo de Paoli diceva, era solito ripetere: colui il quale fa poca stima delle mortificazioni corporali, con il protesto che le mortificazioni interne sono più perfette, mostra chiaramente di non essere mortificato né interiormente né esteriormente. Naturalmente ci sono anche qui delle logiche, nel senso che capite che tutto quello che abbiamo detto fino adesso deve essere usato sempre con il famoso criterio del buon senso, perché qualsiasi cosa in eccesso porta all'assurdità, sia da una parte che dall'altra. Facciamo un esempio banale, no? Se io non posso toccarmi perché cado nella lussuria, ma per questa cosa non mi gratto più neanche l'orecchia quando mi gratta, capite che siamo veramente nell'assurdo. E su questa cosa bisogna stare un po' attenti, perché appunto il rischio proprio in questi casi, specialmente magari anche derivato da persone che hanno dei problemi magari anche di emotivi o psicologici, rischia veramente di creare dei mostri. Tutto quello che stiamo dicendo in questo corso, che ormai va avanti da qualche anno, è proprio dato dal buon senso. Allora, non è che non mangio più perché Gesù si offende, oppure ogni volta che mangio un cioccolatino sono già condannato all'inferno, per capirci in maniera esagerata, no? Ma ci sono anche dei sensi non solo interni ma anche appunto esterni, fisici, ma da un certo punto di vista psicologici. Pensiamo all'immaginazione, no? L'importanza dell'immaginazione nella nostra vita, che comunque crea geni, crea opere d'arte, crea lavoro, e quanto l'immaginazione però ci può portare appunto anche a peccare poi nei vari comandamenti. Per cui quell'idea proprio di mortificare, scusate, per purificare l'immaginazione, per cui una custodia dei sensi esterni, una selezione di ciò che leggiamo, il combattere l'ozio, offrire oggetti buoni, nel senso di cercare qualche cosa che ci porta sempre al bene, non dare troppa importanza alle distrazioni, e queste cose poi intaccano, perché l'immaginazione si può appunto attaccare alla memoria, che la memoria è una cosa importantissima, perché appunto ci ricorda, no? Quello che noi abbiamo fatto, quello che noi abbiamo detto, quello che noi abbiamo vissuto e anche le esperienze che abbiamo vissuto. Per cui capite come diventa importante anche qui una purificazione della memoria. Giovanni Paolo II spesso tornava sulla purificazione della memoria, perché comunque io posso vivere continuamente dei peccati che io ho fatto, posso vivere continuamente di ricordi inutili che mi portano a vivere comunque una situazione di peccato. Pensiamo ai rancore, pensiamo all'odio che abbiamo nei confronti anche di certe persone, no? Perché magari nel 1942 mi ha detto, ha fatto chissà che cosa, e proprio questo ci fa appunto capire come diventa importante proprio anche tutto questo della purificazione della memoria. E anche le passioni, nel senso filosofico del termine, sono energie che possiamo usare per il bene e per il male. Considerate in se stesse, non sono né buone né cattive, tutto dipende dall'orientamento che viene loro dato. Per cui capite che anche qui siamo ancora dentro benissimo, no? Il bene appreso semplicemente poi diventa amore, il male opposto al bene diventa odio, il bene futuro diventa un desiderio, il male futuro diventa una fuga, un'avversione, il bene presente un piacere, il male presente una tristezza. Oppure il bene impossibile diventa disperazione, e il bene possibile diventa speranza. Il male può essere superabile o insuperabile, il male può portarci appunto anche poi a diventare irosi e cadere appunto nel peccato dell'ira, perché entra l'idea della vendetta, entra l'idea che tutto è necessario per vivere come si pensa, diversamente o presto o tardi si finirà col pensare come si è vissuto, e questo ce lo diceva appunto un autore francese, Bourget, nel libro Il demonio del pomeriggio. Demonio del pomeriggio, non mi ricordo se ve ne ho mai parlato, che è quello che, di cui ne parlano anche i padri del deserto, che è quel demone così chiamato che ci fa scappare dalla voglia di pregare, ci fa scappare dalla voglia di fare il bene, no? Allora davvero bisogna educare anche le passioni, perché educare le passioni vuol dire innanzitutto educare nel senso di dare senso a queste cose. Se io ho un'ispirazione, se io ho un motto di sentimento nei confronti di una persona, devo appunto avere quelle basi per far sì che non diventi una passione esagerata. La sto esagerando con questo esempio, ma veramente la sto esagerando. Se nel camminare vedo una bella ragazza, vedo un bel ragazzo, un conto dire che bel ragazzo, che bel ragazza, un conto è stuprarlo o stuprarla. Capite che c'è una gran bella differenza. E ripeto, so di esagerarla su questa cosa, però non è detto che l'idea che noi facciamo debba essere poi espressa in un'azione, se specialmente questa cosa ci porta al male. Se ci porta al bene, allora sì, ma se ci porta al male, no. Che per il bene non sto parlando del mio bene, ma sto parlando del bene che è Dio, che è ben diverso. Per cui questa lotta contro il disordine delle passioni, è necessario convincersi che le passioni disordinate ci possono appunto perturbare lo spirito, impedire la riflessione, rendere impossibile il giudizio sereno ed equilibrato, snervano la volontà, eccitano perniciosamente l'immaginazione, altro i nostri organi corporali, compromettendo la pace e la tranquillità della nostra coscienza. Chi non ha maledetto queste ore di sfrenatezza e di ubriacatura contro tanto crudelmente spiate? Chi non ha pianto queste rovine interiore, unica realtà di cui si trova in sé quando svanisce la chimera, alla quale si era sacrificato tutto, gli effetti, i doveri, l'onore e con la propria fortuna anche quella del prossimo, dice Bernard, un autore francese. Capite come davvero noi, a volte questa passione per una cosa ci porta poi a distruggere anche quello che abbiamo intorno, no? Facciamo un esempio, la passione per la musica è una cosa bellissima, è una cosa che mi aiuta tante volte, però se io antepongo la musica a tutto il resto, antepongo la musica alla preghiera, antepongo la musica alla carità, antepongo la musica al prossimo, capite che non va bene. È sempre famoso quel discorso del buon senso di prima, no? Per cui l'amore va diretto nell'ordine naturale, la famiglia, delle buone amicizie, la scienza, l'arte, la patria, eccetera, eccetera, eccetera. Nell'ordine soprannaturale, a Dio, Gesù Cristo, Maria, gli angeli, i santi e le anime e la Chiesa. L'odio va orientato verso il peccato e i nemici della nostra anima. Non devo invertire per avere amore contro il peccato e odiare Gesù Cristo. Il desiderio, ad esempio, trasformarlo in legittima ambizione, no? Naturale di essere utile alla famiglia, alle persone che incrociamo. Soprannaturale di raggiungere a ogni costo la perfezione e la santità. La fuga, ad esempio, è il suo oggetto più nobile nella fuga dell'occasione pericoloso, nell'evitare attentamente tutto ciò che può compromettere la nostra salvezza. Il piacere dobbiamo farlo ricadere nel compimento perfetto della volontà di Dio. La tristezza e il dolore trovano la loro espressione adeguata nella contemplazione della passione di Gesù e di Maria, nei dolori di Maria, nelle sofferenze dei martiri. Vedete allora come la speranza deve trovare alimento nella prospettiva della felicità che ci attende nella vita eterna. La disperazione addirittura va trasformata in una ragionevole sfiducia in noi medesimi, nel senso fondata solo sui nostri peccati e non sulla nostra speranza. Vedete come allora anche l'ira in un certo punto ci può venire buona se noi lo usiamo contro il male. Ma non il male nel senso che devo uccidere la persona che mi ha fatto del male, ma il male nel senso del peccato che io sto commettendo in questo momento. Allora vediamo come tutto davvero riusciamo a portarlo verso una purificazione della nostra vita. Una purificazione proprio che è una purificazione attiva, nel senso che sono io che mi metto a lavorare sulla mia mente, sulla mia ricordi, sui pensieri inutili, sulla mia ignoranza, sulla mia curiosità non positiva ma naturalmente negativa, sui giudizi affrettati, sull'attaccamento al proprio giudizio, quelle persone che hanno sempre ragione non cambieranno mai nella loro vita, no? E questo proprio ci aiuta a entrare sempre di più in quella trascendenza e che è Dio. Una trascendenza che è fatta appunto da pure idee che per mezzo prossimo per l'unione del nostro intelletto con Dio riusciamo ad avere poi ad arrivare addirittura a quella che viene definita la contemplazione. Capite come è molto semplice da una parte partire, dall'altra parte diventa molto difficile arrivare. Facciamo un esempio. La purificazione della volontà, no? La volontà è un bene presentato dal nostro modo di essere. Ho la volontà di fare una cosa. Perché la volontà di fatto è la cosa principale per ogni peccato. Se io scendo con la macchina, uccido una persona, mi spiego meglio, esco dal garage, in quel momento passa una persona, la uccido, io non avevo l'intenzione, la volontà di uccidere quella persona, giusto? È ben diverso del fatto che io apro la porta e gli sparo uno sapendo che quella persona lì è di fuori. Questo è ben diverso, per cui la volontà deve essere sempre e necessariamente purificata, perché l'atto specifico della volontà deve essere sostanzialmente l'amore. L'amore abbraccia molte dimensioni, no? L'amore naturale, l'amore soprannaturale, l'amicizia, la benevolenza, eccetera. E gli atti volontari possono essere semplicemente o diretti dalla volontà o sono realizzate da qualsiasi altra potenza, sontro l'impero della volontà e la mozione della volontà. Ad esempio, decido di studiare, decido di dipingere, decido di fare una piccola penitenza. Perché è la volontà che muove la nostra vita nella normalità. Ed è per questo che diventa fondamentale staccarci da tutto ciò che è creato. Spiego, perché detto così sembra assurdo. Nel senso che io devo capire che Dio, come dice Santa Elisabetta delle Trinità, non è un desiderio qualsiasi, ma è il desiderio. E il creato mi deve portare a Dio. Questo è un peccato che noi stiamo facendo normalmente, dove diamo al creato e alla creatura più importanza che Dio. Per cui non è che io ho rispetto della creatura, che è una cosa giustissima e che bisogna fare, questo anche dal punto di vista ecologico, ma il problema è quando la creatura prende il posto di Dio. Capite che è decisamente ben diverso tutto questo. E questo qua ci porta addirittura a diventare degli idolatri, quando diventa più importante la creatura del creatore. Perché io la creatura ho rispetto, ho amore e devo aiutare la creatura, in quanto la creatura è, tra virgolette, mia sorella e mio fratello davanti a Dio, come dice appunto San Francesco nel Cantico delle Creature. Il Cantico delle Creature è San Francesco che invita la creatura a lodare Dio. Giusto? No, è sbagliato. Ma loda il Signore per la creatura. Laudato sì, mi Signore, per Sora Acqua. Laudato sì, mi Signore, per Frate Fuoco. E non è viceversa. Non è l'acqua il protagonista, non è il fuoco il protagonista, non è l'aria, il numero, la terra, eccetera eccetera eccetera, non è neanche chi fa la pace, perché il protagonista nel Cantico delle Creature è il Signore. Laudato sì, mi Signore, sia lodato il Signore. Signore, tu sei lodato per il fuoco. Signore, tu sei lodato addirittura per la morte, a un certo punto dirà San Francesco. Signore, sei lodato per l'acqua, per il fuoco, per la terra, per chi fa pace. Per cui il protagonista del Cantico delle Creature, che così dovrebbe essere nella nostra vita, non è la creatura, ma il Signore. Vedete come è fine questa cosa? E alcuni movimenti, non religiosi naturalmente, ma movimenti anche ecologisti, ci stanno portando ad invertire la cosa. Per cui non mangio più la gallina, perché la gallina è assolutamente pari alla dignità dell'uomo, è pari a Dio. Vedete che poi uno, se vuole essere vegetariano, benissimo, liberissimo di farlo, e non sto dicendo nulla contro questo, però siamo attenti, perché a volte davvero la creatura prende il posto del creatore, e questa cosa comunque non è nei piani di Dio, e ciò che non è nei piani di Dio è nei piani di Satana, punto. Su questo penso che ormai ci siamo arrivati, no? Per cui anche questo nostro com'è che potremmo definirlo? Questo nostro lasciare indietro qualcosa di noi stessi serve proprio per regolare questo amore disordinato che possiamo avere di noi. Sant'Agostino scrive che due amori hanno innalzato due città: l'amor proprio, portato fino al disprezzo di Dio, la città del mondo; l'amor di Dio, portato sino al disprezzo di sé, la città di Dio. L'una si gloria in se stessa, l'altra nel Signore. E vedete come è normale, no? Che noi arriviamo a queste conclusioni, poi, di mettere la creatura al posto di Dio. Per cui non guardiamo più a colui che abbiamo trafitto, che è Gesù Cristo, ma vediamo in Gesù Cristo tutti i trafitti. Con tutto rispetto, non sono Gesù Cristo. È vero che nel Vangelo di Matteo dice: quello che avete fatto più piccolo l'avete fatto a me. Però capite che c'è una bella differenza tra Gesù Cristo e me. Perché se così non fosse, allora non ha più senso niente dal punto di vista della fede cattolica. Perché se io mi metto nella condizione di essere tramite, intercessore, figlio di Dio, creatura, allora sì che posso continuare il mio cammino di fede. Ma se sono io il punto finale del mio cammino spirituale, allora capite che non ha più assolutamente senso. E questo, guardate, che è un peccato che a mio avviso è molto 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 presente al giorno d'oggi, che parte proprio dall'amore di Gesù Cristo, citando magari anche scusate, citando anche magari il catechismo, citando il Vangelo, citando il diritto canonico. Ma se poi sei lì a guardare bene bene bene, vedi che il protagonista di tutta la situazione non è Dio, ma sono io. Non è più il creatore, ma è la creatura. E questo è idolatria. Pura, 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 pura. Tirando una piccola conclusione, perché pensavo appunto da questo incontro di fare gli incontri non più di 45 minuti ma di mezz'ora, perché rimangono anche più snelli da ascoltare poi, perché non tutti hanno quella capacità appunto di reggere 45 minuti di intervento, specialmente su temi così forti, no? Per cui se l'incontro dei gruppi di Padre Pio, di solito siamo sul quarto d'ora 20 minuti, la chiacchierata dell'ordine francescano secolare è appunto una catechesi, una chiacchierata, e quella è ben diversa, ma le vite dei santi e le pillole, appunto, specialmente le pillole, a volte entrano delle argomentazioni che sono appunto un po' difficili da digerire, no? Allora, tirando una conclusione, la potrei mettere appunto così. Innanzitutto vige la regola della gradualità della morale, in cui ognuno vive il proprio cammino in base alla coscienza spirituale che ha. Mi spiego. Se uno ha appena iniziato un cammino di fede, non posso pretendere che viva come una monaca di clausura o come uno che è già sul cammino di santità, per cui farà più fatica su alcune cose e farà meno fatica sulle altre, avrà più convinzione su alcune cose e avrà meno convinzione su alcune altre. Questo diventa importante ricordarselo come la regola del buon senso. I latini lo dicevano in medio stat virtus. Non è che con questo io sto negando il vostro parlare sia sì sì no no di Gesù, però capite che ci sono molte. Facevamo l'esempio prima, no? Se è mezzogiorno e devo mangiare, mangio, ma non è perché se mangio sono in peccato mortale, o a meno che sia la giornata di digiuno, a meno che io abbia deciso di fare digiuno, eccetera eccetera eccetera, no? A me piace spesso citare, non voglio entrare in spiegazioni sul discorso del fenomeno Medjugorje, no? Una volta ho sentito parlare Vishka, che è una delle veggenti di Medjugorje, o delle presunte veggenti di Medjugorje, così siamo più sicuri, che diceva appunto che la Madonna chiede la penitenza, no? Però diceva, certe volte noi la penitenza del digiuno del mercoledì e del venerdì, faceva l'esempio lei, non posso farla. Facciamo un esempio banale: chi è diabetico non può saltare un pranzo, non può saltare la cena, perché rischia di far saltare tutto il piano terapeutico che sta facendo, no? Allora dice, ma questo digiuno deve essere un digiuno anche delle cose materiali, la puntata della telenovela, il mettersi a rinunciare, il telefonare a una persona che ci sta un po' antipatica ma un po' che non vediamo, no? Capite che è sempre il discorso del buon senso. Il Signore non vuole degli eroi nel senso stretto, il Signore vuole dei santi, e se noi vediamo i santi, la maggior parte hanno questo buon senso. Prendiamo ad esempio quel famoso fatto di San Francesco, no? Che stavano facendo un digiuno e si sveglia di notte perché sente un frate piangere perché non ce la faceva dormire dalla fame. Che cosa fa San Francesco? Fa svegliare tutti i frati e dà a tutti un pezzo di pane, anche a quelli che non lo chiedevano. Perché la carità, appunto, dice San Giacomo, copre un innumerevole numero di peccati. È questa la differenza, no? Tra il fare le cose per forma e fare le cose perché siamo convinti di questo. Benissimo, dai. Allora chiediamo davvero l'aiuto al Signore, in modo particolare alla Vergine Maria, in questo mese di maggio, perché ci doni quella grazia di avere il buon senso. C'è un titolo della Madonna pochissimo conosciuto, che è la Madonna dell'equilibrio, appunto, che ci aiuti ad avere questo equilibrio di essere sempre come il Signore ci vuole, nel giusto modo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci sempre da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene a tutti.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.